siamo ormai alla, appunto, questa svolta del corso di ritiro. Mancano, questa è la quintultima meditazione, le prossime quattro saranno, come già dicevo, sulla passione, morte e resurrezione di Gesù. E pensavo di utilizzare questa meditazione per coagulare un aspetto che abbiamo toccato qualche volta lungo le meditazioni, una frase che ho detto qualche volta, ed è che gli unici che non si convertono ascoltando Gesù sono i farisei. Concretamente io ho detto che l'unico fariseo che si converte è Nicodemo, e in realtà questa frase può anche essere un pochino tassativa, cioè nel senso che non è escluso che Giuseppe d'Arimatea fosse anche fariseo. Giuseppe d'Arimatea faceva parte del Sinedrio, però non è la stessa cosa, ecco, far parte del Sinedrio e essere fariseo. Poi, per esempio, c'è sicuramente Gamaliele, fariseo, no? Gamaliele, però non risulta che sia propriamente convertito, anche se certamente è quello che dice: non vi accade di opporvi a Dio, no? Quando negli Atti degli Apostoli, però, no? Quindi non nel Vangelo, ma negli Atti degli Apostoli, i farisei stanno perseguitando gli apostoli, e poi, ecco, non è esattamente una persona convertita. Vabbè, poi certo, il grande fariseo convertito è San Paolo, però non avviene nel Vangelo, e soprattutto c'è quel miracolo della caduta da cavallo, no? Quindi, diciamo, di fatto possiamo dire che, appunto, con l'eccezione di Nicodemo, i farisei davanti a Gesù Cristo non si convertono. Allora, questa posizione è interessante, non perché non penso che nessuno di noi sia un fariseo, però è molto utile avere chiaro che è molto meglio essere una prostituta o un peccatore piuttosto che un fariseo per andare in cielo. Da questo punto di vista c'è l'inizio del capitolo quindicesimo di San Luca, quello che contiene la parabola del figlio al prodigo, sono la pecorella smarrita, la dramma perduta e il figlio al prodigo, che inizia in maniera emblematica, no? Perché dice: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Quindi sembrerebbe che le tre parabole in realtà sono proprio indirizzate ai farisei, che hanno questo atteggiamento. Si avvicinavano a lui, i pubblicani e i peccatori ascoltano, no? Per ascoltarlo. Invece i farisei e gli scribi mormorano, cioè hanno un atteggiamento che non è di ascolto rispetto a quello che dice Gesù, perché hanno l'impressione di saperne o più di Gesù o come Gesù, tendenzialmente più di Gesù, perché loro avevano studiato, no? La Bibbia, mentre Gesù era uno che veniva appunto dalla Galilea, era un falegname che ne sapeva lui della Torah, della Bibbia in generale. Ora io non vorrei fare veramente questa meditazione dei discorsi, come posso dire, elevati, nel senso che come sempre noi dobbiamo dirci: allora, questo Vangelo che cosa dice a me oggi, no? Come possiamo applicare questo insegnamento che ci viene dal Vangelo? L'insegnamento è: attenzione, che il comportamento dei farisei è quello più pericoloso, appunto, no? Nella parabola del figlio al prodigo, o come si dice giustamente oggi, la parabola del padre con i due figli, il figlio che rimane a casa è quello che non si sa se si converte. Ora, come la possiamo applicare noi questa parabola oggi? Io personalmente me la applico, però visto che mi hanno incaricato di predicare questo ritiro, quindi lo devo fare anche ad alta voce, me la applico con riferimento al pontificato di Papa Francesco. Cioè, nel senso che io credo che tutti noi, ascoltando Papa Francesco, almeno io sicuramente, mi sono sentito interpellare e mi sono tante volte mi sono visto così descritto e raffigurato in quello che lui diceva e mi sono sentito spinto a cambiare. Ora, io non vorrei che, per me, no, lo dico, non vorrei che per me avvenisse che, ascoltando Papa Francesco, una persona, cioè io dicessi, vabbè, adesso, cioè come faccio per adattare le cose che dice il Papa alla mia vita in modo tale che la mia vita non cambi nulla? Ora, io chiaramente dico Papa Francesco semplicemente perché è il nostro Papa in questo momento, no? Quindi... teoricamente ho avuto come Papa anche Giovanni XXIII, insomma, essendo nato nel 59, ma non me lo ricordo. Mi ricordo vagamente, un pochino, mi ricordo Paolo VI, chiaramente il grande Papa della mia vita è Giovanni Paolo II, che è quello anche che mi ha ordinato, con il quale c'era una sintonia assolutamente, come posso dire, facile, entusiasmante, eccetera, senza nessuna difficoltà. E poi Papa Benedetto, diciamo, che nella mia testa è sempre rimasto Ratzinger, cioè voglio dire, è sempre rimasto il teologo di Giovanni Paolo II, cioè ho visto, come tutti credo, una grande continuità, no? Quindi non ho avuto neanche lì nessuna difficoltà. Appunto, l'altro giorno dicevo, credo che quando Papa Benedetto ha indetto l'anno paolino sia stato semplice per tutti noi comprare un po' di libri su San Paolo e leggerceli, no? Ecco, invece con Papa Francesco le cose sono molto diverse. Per cui non credo che sarebbe giusto, no, non credo che sarebbe ascoltare lo Spirito Santo dire semplicemente, vabbè, tanto secondo me questo qua l'anno prossimo va in pensione, si dimette, torna a Buenos Aires e le cose torneranno tutte come prima. Ma quello che dice Santa Marta, vabbè, tanto quello che dice Santa Marta, mica insegnamento ufficiale, alcuni prendono alcune frasi, altri ne prendono altre, io ci posso fare quello che voglio. L'ha laudato sì, tanto parla dell'ecologia, ma mica parla della morale sessuale o della Trinità, vabbè, quindi sì, ovviamente opinabile, gli scienziati, alcuni pensano una cosa, altri pensano un'altra. Ora, mi veniva in mente, appunto, no, collegandosi coi farisei, l'ho accennato, no, anche a quell'episodio, quando abbiamo parlato di Giovanni Battista, no? In cui i farisei vanno a parlare con Gesù, una delle tante volte, no? Entrato nel Tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero, ecco, collochiamo, no? Questo episodio che sto per raccontare, probabilmente, visto che quello prima è quello del fico maledetto, probabilmente... anche con Matteo, e avviene subito dopo Gesù che caccia i mercanti del Tempio, quindi vedete che l'analogia con Papa Francesco non è così peregrina, no? Nel senso che il lavoro di pulizia che sta cercando di fare il Papa con la curia romana è molto simile all'azione che fece quel giorno Gesù con i mercanti del Tempio, cioè ci sono, quindi il fatto che i farisei vadano a, adesso a fare questo discorso a Gesù dopo, secondo me ci serve, no? Dicono questi farisei, allora, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? Quindi, fai questo era cacciare i mercanti dal Tempio. Ma tu chi sei? Fa questa cosa qua. Risposta. Gesù rispose: vi farò anch'io una domanda e se voi mi risponderete vi dirò anche con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi riflettevano tra sé dicendo: se diciamo dal cielo ci risponderà, perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini abbiamo timore della folla, perché tutto considerato, scusate, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo perciò a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche gli disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Cioè, che cosa ci trovo in questo dialogo? Ci trovo che non è un dialogo. Cioè, perché Nicodemo si converte? Perché Nicodemo, pur con tutte le sue paure, pur con tutto il suo armamentario scientifico, eccetera, però va da Gesù veramente per capire. Ma come può uno nascere dalla, tornare al grembo della madre? Ma come si fa? Ma che stai dicendo? Però non è uno che dice: ma che stai dicendo? Ma è uno che dice: ma fammi capire, voglio capire quello che tu dici, voglio parlare veramente con te. Vedete che qui i farisei non vogliono veramente parlare con Gesù, cioè pensano alle risposte, sono come nei processi dei film, io non me ne intendo, ma nei processi dei film americani sono l'avvocato, difensore, il pubblico ministero, non so se si chiama così, insomma quello pro e quello contro, che non è che parlano, ma ciascuno difende la propria tesi e vediamo chi vince, no? Per questo Gesù non risponde, cioè risponde con una domanda che è di per sé un atto di maleducazione, perché alle domande si risponde con delle risposte, non con delle altre domande. Però siccome in realtà loro non vogliono fare una domanda, dice: ma allora, ci sono le condizioni per il dialogo? No, non lo sappiamo, allora neppure io ve lo dico. Allora, come lo applichiamo questo alla nostra vita? Io volevo applicarlo semplicemente al fatto del giubileo della misericordia. Io conosco, cioè so di altri sacerdoti che preparando il corso di tiro da predicare in queste date o nelle prossime, successive, insomma, addirittura mi hanno detto, poi non so se lo faranno, però mi hanno detto anche tutte le meditazioni le fanno sulla misericordia, cioè hanno commentato, cioè, da tutti i punti di vista i vari argomenti riconducendo la misericordia, cosa che mi sembra bellissima. Io non l'ho fatta perché ho preferito tenere, diciamo così, il mio, diciamo, il solito andamento, che è quello di portare le persone, per quello che posso, dentro il Vangelo, mettendo gli argomenti dentro il Vangelo, dando ogni tanto qualche pennellato sulla misericordia. Ma questa meditazione, ecco, questa cosa qua la volevo un pochino sottolineare, no? E cioè che nel giubileo della misericordia credo proprio che sia importante, se vogliamo ascoltare quello che fa il Papa, quello che ci dice il Papa, fare il proposito di fare qualche opera di misericordia corporale. Cioè, secondo me, adesso non voglio dire che sarebbe uno che non lo fa è fariseo, non lo voglio dire questo, non esageriamo, però secondo me non sarebbe veramente sentire come ecclesia, cioè dire le opere di misericordia corporali, che cos'è? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere, sono quelle del giudizio universale, no? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire, Ok? Allora, siccome noi ci santifichiamo nella vita ordinaria, sai che c'è per una madre di famiglia è farla mangiare e comprare l'acqua minerale e comprare i vestiti. Quello già è fare... No. Cioè, perché? Ma perché? Quindi invece no, bisogna puntare le opere misericordia spirituali, che per carità ci sono pure quelle, ma cioè, se no il Papa, adesso sinceramente, sto giubileo, non so, cioè, se fosse così, a chi vanno dirette le parole che lui dice? Perché tutti noi abbiamo delle persone, anziani, malati, a cui dobbiamo, cioè è evidente che ci sono delle opere di misericordia corporali e spirituali di cui è intrisa la nostra vita. Ma non c'è bisogno di un giubileo per fare quello. Cioè, io credo che il giubileo, allora, senza, come posso dire, non è che dobbiamo stravolgere la nostra vocazione, cioè non è che una persona dell'opera, una soprannumeraria, un soprannumerario, un aggregato, un numerario, deve diventare, non so, la Maria Teresa di Calcutta, perché sarebbe andare contro la volontà di Dio, no? Quindi è chiaro che innanzitutto bisogna fare le opere di misericordia corporali nella vita ordinaria, marito, figli, fratelli, sorelle, amici, numerari anziani, aggregati anziani, tutto quello, ok. Quindi tutto quello, però poi c'è anche qualcos'altro da fare, se no secondo me rischiamo di fare i farisei, cioè nel senso che, e dobbiamo partire dal fatto che la Santissima Trinità vuole per noi questo Papa adesso, quindi non, secondo me non bisogna, come posso dire, fare una teoria sul futuro e come faremo nel 2022 con le opere misericordia corporali, ma non lo so. Ti ricordi il discorso del sentierino? Ma non è questo il punto. Cioè il punto è che adesso Gesù Cristo vuole, cioè c'è qualcosa che questo Papa ha da dirci, come ha avuto, come Karol Wojtyła ha avuto qualcosa da dirci, come Josef Ratzinger ha avuto qualcosa da dirci, così Jorge Bergoglio ha qualcosa da dirci. In concreto io voglio leggere qualche brano, l'ho già citata però questo me lo sono copiato, di un'omelia molto importante che ha fatto Papa Francesco il 3 luglio del 2013, che è il giorno di San Tommaso, no? Quindi si legge il Vangelo di Tommaso che mette le dita nelle piaghe. E lui dice una cosa, dice proprio questo, cioè dice che per arrivare a Cristo bisogna mettere le dita nelle piaghe di Cristo, che sono i poveri, che è il corpo dei poveri, capito? Questo, in questo momento, la Trinità dice alla Chiesa. Quindi dice, adesso leggo qualche cosa, no? Dice, il cammino, comunque se potete andare su YouTube e vedervi il filmatino, è molto efficace anche leggervi la piccola meditazione che ha fatto, no? Però tanto è facile, la festa di San Tommaso Apostolo del 2013. Comunque, il cammino per l'incontro con Gesù sono le sue piaghe, non ce n'è un altro, molto tassativo, non ce n'è un altro. E dice, nella storia della Chiesa ci sono stati alcuni sbagli nel cammino verso Dio, nella storia della Chiesa. Alcuni hanno creduto che il Dio cristiano noi possiamo trovarlo per il cammino della meditazione. Quello è pericoloso, eh? Quanti non arrivano? È il cammino degli gnostici. Il cammino della meditazione. Poi lui dice altre cose, no? Ora, quindi, che stai dicendo, Mauro? Stai dicendo che non dobbiamo fare... Stai facendo la meditazione, che mo ci alziamo, ce ne andiamo, non so. Che stai dicendo che non dobbiamo più fare l'orazione mentale? Ovviamente no. Poi tutto noi sappiamo che Papa Francesco è uno che prega molto, anche nel libro che stiamo leggendo, sta davanti all'Eucaristia. Io ricordo aver letto da qualche parte che quando era a Buenos Aires a volte rimaneva la notte, sapete che i sacerdoti il giorno di Natale possono fare tre messe, no? E allora lui faceva la messa della notte e poi aspettava in cappellina l'ora per la messa dell'aurora. Faceva la notte di Natale pregando in cappellina. Quindi non è che si tratta di dire non credo più nell'Eucaristia, capito? Assolutamente, cioè lì c'è la forza per fare tutto, no? Ma invece è proprio che però per arrivare a Cristo, ecco, io la meditazione prima l'abbiamo fatta su questo, sull'Eucaristia, no? Però guarda, per arrivare a Cristo bisogna anche toccare i poveri. Lo dice dopo, dice, allora quindi questi sono gli gnostici. Altri hanno pensato che per arrivare a Dio c'è il cammino della penitenza, essere mortificati, austeri, solo i pelagiani. Magari, non so se, magari diciamo, c'è più rischio sui primi che sui secondi, non ne vedo tanti di persone che, però comunque. E poi dice, le piaghe di Gesù tu le trovi facendo le opere di misericordia, dando al corpo e anche all'anima, ma al corpo, sottolineo, io siccome le ascolto queste meditazioni quando sto in macchina, me lo ricordo bene il tono di voce, quindi per questo dico attenzione che il Papa ci sta chiedendo le opere di misericordia corporali, non spirituali. Cioè, ci sta chiedendo specificamente questo, non è che bisogna escludere quelle. Però io credo che se una persona in quest'anno del Giubileo uscisse senza aver fatto nessun proposito in questa linea, che non è soltanto, ti ripeto, andare a trovare quelli che già per giustizia o per carità, ma è anche fare qualcosa di particolare. Io ti dicevo, a me piacerebbe farlo una volta al mese, io non è che sto pensando chissà che, io sto pensando che San Giovanni Battista al Collatino, o in Collatino, non so come si dice, ci sono dei poveri che vengono a prendere i pacchi della Caritas. Mi piacerebbe che, siccome non è chiaro il giorno, non è fissato, mi piacerebbe una volta andare anch'io a dare dei pacchi. Cioè non è che sto pensando vado in Burundi, però secondo me bisogna che ciascuno di noi faccia qualcosa che non farebbe se non ci fosse il Giubileo. E ti ripeto, non si tratta di dire ah, ma quindi questo significa che le visite dei poveri mo si fanno così, no, non lo so, i campi estivi di lavoro, non lo so, questo ci penserà chi ci deve pensare. Io sto dicendo, per riuscire a amare Cristo, a toccare Cristo, il Papa ci dice bisogna toccare il corpo dei poveri, del tuo fratello piagato, perché ha fame, ha sete, nudo, umiliato, schiavo. Quelle sono le piaghe di Gesù oggi. Allora, certo, sai cosa c'è? Adesso qui però già è una piccola teoria quella che sto per fare. Cioè, chiaro che incontrarsi col corpo, cioè ti fa uscire dalle teorie. Il problema delle teorie è semplicemente che uno crede di essere, cioè lo spirito, te lo organizzi come vuoi tu, capito? Il corpo, già lo dicevo in qualche meditazione, ha uno spazio definito, che lo definisce lui, ha un tempo definito, ti scassa la tua giornata, il corpo. Cioè, il corpo effettivamente ti fa toccare con mano che tu e io siamo delle creature, siamo tutte delle povere creature, che non siamo il creatore. Invece, se noi ci trastulliamo soltanto tutto il giorno con idee, con pensieri, con parole, con discorsi, possiamo anche dire io non sono il creatore, però sotto sotto un pochino il creatore ci crediamo, crediamo di esserlo. Allora, già questo però, se vogliamo, è una teoria, perché in realtà il Papa non fa questo tipo di procedimento, il Papa dice... Gesù Cristo, cioè i fatti sono che con Gesù, Tommaso Apostolo, che lui dice è il primo che dice Signore mio e Dio mio, no? Cioè che scopre, secondo lui è il primo a capire la divinità di Cristo dopo la risurrezione, e lo fa mettendo le dita nelle piaghe. Questo dobbiamo fare noi, siccome il Vangelo è normativo, cioè nel senso che per un cristiano il Vangelo è la norma. E quindi, ecco, ci deve essere questa cosa, se no rischiamo di essere farisei. Cioè, capito? È molto diverso dire io sono un ateo, non me ne importa nulla di quello che dice il Papa, ma chi se ne... tante cose parolacce rispetto alla Chiesa. Cioè, è diverso, no? Cioè, ok. Ma invece noi, il mio rischio è quello che mi metto davanti al Papa e dico, no, ma aspetta un attimo, questa cosa qua di per sé mi inguaia, mi ferisce, però io penso... lo facciamo diventare invece una cosa che non mi fa niente, perché è soltanto un'esortazione a dire mi raccomando, mamma, tu che fai da mangiare meglio, ok? Quando la sera, la notte, i tuoi bambini piccoli ti svegliano perché gridano e piangono, mi raccomando, fallo con gioia, ma certo. Ovviamente questo è il principale, perché è il 99% della vita. Però sto dicendo, ecco, attenzione, che il Papa ci sta dicendo, guarda, se vuoi arrivare a Cristo, stai attento, perché ci sono addirittura state nella Chiesa persone che hanno passato la vita in ginocchio davanti all'Eucaristia e Cristo non l'hanno trovato. Sono fatte delle gran discorsi ideali. O addirittura, stai attento che nella Chiesa c'è stata gente che ha fatto grandi mortificazioni, penitenze, e Cristo non l'ha trovato. Invece tutti quelli che sono andati verso le piaghe di Cristo, quindi il discorso del Papa non è un discorso, come posso dire, ovviamente non vuole risolvere i problemi dell'umanità, ma neanche, non è un discorso apostolico, pastorale, cioè se facciamo così allora poi diventiamo simpatici all'ONU, alla gente, cioè le attiriamo. È proprio un discorso mistico, cioè è un discorso di vita interiore. Cioè il Papa dice, guarda, vuoi avere vita interiore? Metti le dita, tocca il corpo dei poveri. Vuoi avere vita interiore? Devi fare un gesto di vita esteriore. Quindi, secondo me qualcosina che sia, quindi un di più rispetto alla nostra vita, che non sia semplicemente sopporterò meglio la vicina di casa che chissà perché alle 3 del mattino decide di passare l'aspirapolvere, che quello, ti ripeto, va fatto, è importantissimo, però c'è anche in questo giubileo qualcosa in più, come dire, cioè, la porta santa. Cioè, noi nell'opera, quante indulgenze plenarie abbiamo? Una marea. Però se una persona dicesse, sai che c'è, tanto io, se dico il rosario in famiglia, già c'ho l'indulgenza plenaria, non ci vado a Porta Santa. Cioè, qualcosa di stonato, questo ragionamento mi sembra che ci sia, no? Ecco. Allora, quindi noi dobbiamo provare a dire, no, allora, giubileo, opere di misericordia corporali, come docilità all'azione dello Spirito Santo, che in questo momento, alla sua Chiesa, quindi anche a noi dell'opera, dice questo e ci regala questo.